Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qui, Palla in Tribuna, la puntata del mercoledì. Voi non ci vedete prima e dopo la puntata, ma qui ci sono state delle corse per sistemare alcune cose. Allora ringrazio Simonetta che dietro le quinte mi dirige, ma anche risolve problemi come Mr. White oggi. Vabbè, chiusa parentesi, 333-920-0170. Oggi parliamo un po' dell'Atalanta, un po' del mercato, magari anche un cenno alle coppe europee che si giocano in queste ore. Parliamo di tante cose, insomma, come sempre. Siamo arrivati al 21 gennaio e non ci sono stati acquisti. Il Parma ha sistemato alcuni giocatori che probabilmente erano in esubero, che forse volevano andar via, qualcuno che vuole andar via c'è ancora, insomma, vediamo, la leggiamo un po' così. Anche la trattativa relativa a Cutrone forse non è l'unico, questo non è dato sapere, qualcuno magari che vorrebbe venire c'è, e proveremo a capire cosa succede. Poi stasera su 12 TV Parma c'è calciomercato, quindi sicuramente possiamo approfondire tanti temi nel corso della puntata, giusto per diciamo così poi passare il testimone a Alberto Rugolotto, che stasera con i suoi ospiti sicuramente potrà approfondire con collegamenti, tutto il resto. Allora, noi ce l'abbiamo già qua in linea Alberto. Ciao Alberto.
Ciao Marco, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
Allora, stasera c'è calciomercato e chissà che non si riesca in tempo reale a dare una novità, la prima in entrata del mercato del Parma, che per ora è stato un mercato di assestamento, si può dire.
Sì, assolutamente, noi seguiremo passo dopo passo anche questa giornata. Finora non ci sono state grosse novità, anzi, però erano le indicazioni un po' della vigilia di questa sessione di mercato. C'è chiaramente questa ipotesi di scambio Cutrone-Luvumbo che resta, aleggia nell'aria, anche se insomma, non, le due società non vanno ad insistere né da una parte né dall'altra. C'è chiaramente da sostituire Lovic, non tanto come peso specifico ma come numero sulla corsia di sinistra. Anche qui ci possono essere delle novità, e poi sonderemo anche i nostri tifosi crociati, Marco, per l'attacco. Cosa sì, vorrebbero?
Eh sì, perché in fondo il numero che manca nei numeri che ieri, insomma, chi avrà ascoltato, insomma, è servito un bel pippone sui numeri del Parma. Il numero, il neo, è quello relativo ai gol fatti, le occasioni create, così, insomma, è lì. Può darsi che possa essere o debba essere, a seconda dei punti di vista del mercato, a risolvere la situazione. Cosa ne pensi?
Sì, sì, assolutamente. L'abbiamo chiesto appunto anche ai nostri tifosi, anzi invito, in tanti l'hanno già fatto, ma invito chi non l'avesse ancora fatto a partecipare ai nostri sondaggi sulle pagine social di 12 TV Parma, in particolare su Instagram. Chiediamo chi ne perde, chi se ne avvantaggia, se soprattutto il Parma se ne avvantaggerebbe per uno scambio Cutrone-Luvumbo, ma chiediamo anche, insomma, quale attaccante i tifosi toglierebbero alle dirette rivali. Chiediamo dove la società dovrebbe più rinforzarsi come reparto, ma ci concentreremo soprattutto lì davanti, perché c'è il partito di chi pensa che debba fare qualcosa in più Carlos Cuesta come tipologia di gioco, c'è chi pensa che, ecco, forse serve qualcosa, un contropiedista per esempio, un giocatore capace di saltare l'uomo, provare a farlo quantomeno. Quindi su questo chiederemo così i pareri degli amici a casa e anche degli ospiti in studio. Ci saranno Francesco Monaco e Stefano Frigeri, insomma, conoscono bene l'ambiente Parma, ma anche i tanti giocatori che gravitano nella parte bassa della Serie A e anche nell'alta Serie B.
Alberto, allora, appuntamento questa sera alle 21, calciomercato. Ciao!
Assolutamente, vi aspetto stasera. Grazie Marco.
Eh sì, seguiteci. Oggi facciamo antipasto, no? Quindi i temi che emergono nel corso della nostra puntata, poi li rilanciamo naturalmente. Alberto e i suoi ospiti. Allora, qui c'è Roberto che dice: prima di dare un giudizio sul mercato aspettiamo, ma sarebbe un grosso errore fare il mercato e basarsi sulla classifica, perché siamo lì solo per episodi fortunati, altrimenti saremmo dove si trova il Lecce. Il campionato è lungo, Questo è il punto di vista di Roberto. Invece ci scrive Matteo da Roma. Ciao Matteo, secondo me il mercato del Parma si sbloccherà gli ultimi giorni prima della chiusura, anche se sarebbe meglio fare innesti prima per favorirne l'integrazione. Per me si stanno facendo ragionamenti anche in base al modulo, anche se abbiamo capito che questa gioca con una base che può essere 3-5-2 o 4-3-2-1, probabilmente si cercano giocatori per queste tipologie di schemi tattici. No allo scambio Luvumbo-Cutrone, io andrei su un'ala trequartista di qualità, un centrocampista di costruzione e un vice Valeri, anche se non possiamo pretendere che vengano giocatori di alto livello vista la nostra dimensione. Sempre forza Parma. E questo era il messaggio di Matteo da Roma, che mi sembra abbastanza condivisibile. Io stavo ripensando ai ruoli, sì. E ti devo dire, Matteo, che oggi, allora, io parto da ieri un pippone sui numeri, oggi un pippone sulla fase offensiva. Io ho un po' spulciato la rosa del Parma e secondo me, per certi versi, Pellegrino in questo momento forse può anche fare a meno di uno dei due, di Oristani e Ondrejka, per quello che dico il succo prima di lanciare servizio. Per quello che stanno creando, mentre magari ha ricevuto più assistenze dalle fasce. Allora, come questa ha messo il Parma il 5-3-2 nel secondo tempo con i due larghi, può darsi che in questo momento, per la rosa che c'è, sia quello lo schema diciamo che garantisce anche più occasioni offensive con i cross che arrivano dalle fasce, per cui di fianco a Pellegrino potrebbe anche giocare una seconda punta. Ecco, questo è il ragionamento di ampio respiro. Faccio così, io vi lancio il servizio, vediamo un po' se siete d'accordo, ne discutiamo insieme, dai, tanto le verità assolute non ci sono, no? Allora, il servizio del TG Sport, poi torniamo qui anche con un altro ospite.
Quello che vogliamo è avere la capacità di arrivare di più, di creare più pericolo, di far più gol, mantenendo la solidità difensiva che abbiamo.
Il Parma di Carlos Cuesta riparte da qui. Domenica l'Atalanta, reduce dalla sfida in Champions con l'Athletic Bilbao. Fino ad oggi i crociati hanno avuto un rendimento migliore fuori casa, con 13 punti raccolti sui 23 totali, 9 le reti subite. Meglio hanno fatto solo le difese di Milan e Roma. Costruite le basi della tenuta per Cercati e compagni, il Parma è alla ricerca di soluzioni offensive. In trasferta 7 le reti segnate, Lazio e Lecce le uniche con uno score più basso, 6. Intoccabile Pellegrino, in partenza Cutrone, in seconda fila Djuric. Al tecnico spagnolo non restano molte soluzioni oggi, salvo operazioni di mercato per vari motivi auspicabili. Sta giocando il duo Ondrejka-Oristanio, ma non in grana. Insieme sono partiti titolari nelle ultime 4 uscite, ancora non hanno convinto però. Meglio l'ex Cagliari, anche se fatica a incidere, per entrambi 0 reti e 0 assist. Almqvist non è al meglio, Benek dopo l'influenza non si è più visto. Nel suo score c'è una rete su rigore in campionato a Pisa, una su azione a Bologna in Coppa Italia, più 2 assist sommando le due competizioni. Dopo l'Argentina è quello che ha fatto meglio, o meno peggio. È un attacco in cerca di una spalla per Matteo Pellegrino, già a 9 segnature stagionali. In questo senso i numeri dicono che Brisgi e Valeri hanno al loro attivo ben 5 assist. Non tutti su azione, certo, ma dalle fasce il Parma può cercare di creare pericoli. La scelta di passare al 5-3-2 nel secondo tempo contro il Genoa, la parte più convincente del match, potrebbe essere un indizio sulla strada da seguire per ritrovare con più frequenza la porta avversaria, salvo calci piazzati, tuttora l'arma più efficace per i crociati.
Palla in tribuna.
Devo dirti che mi piace molto giovane che ha tutti i crismi che piacciono a Kyle Kraus, scrive Rino, però io dubito che tra dirette concorrenti ci siano operazioni di mercato, e poi su me ha già una quotazione un po' troppo alta per diciamo i crismi appunto di Kraus. Questo è Rino che ci scrive. Altro messaggio, poi vado dal nostro primo ospite. Bisogna che la società intervenga urgentemente sul mercato e non alla fine di gennaio come tutte le volte, ci scrivono. Scusate, ma Kraus è venuto per sbloccare, come sostengono sempre i soliti narratori aziendalisti, o per bloccarlo? E mi spiegate come mai noi non siamo mai in grado di fare operazioni nei primi giorni? Proveremo a capirlo nel corso della puntata. Io intanto saluto Andrea Schianchi. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ho un sacco di cose da chiederti, che vanno dal mercato del Parma al Parma, alla classifica è anche una deviazione sulla Champions League, che sicuramente hai visto ieri, quindi insomma credo di poter andare. Anzi, sai cosa faccio? Io parto da qui, ok? Questo è un mio azzardo, però nasce da qualche partita che ho visto qualche settimana fa, partendo dal presupposto che dal centrocampo in su c'è una qualità altissima e ha della gente che sa cosa fare col pallone tra i piedi, ha talento, ha fisico, ha tutto. Ieri però, guardando la fase difensiva dell'Arsenal, ho avuto conferma che i movimenti, quando c'è da coprire, con giocatori di tutto un altro pianeta, si parla di un altro sport secondo me, però ho ritrovato qualche movimento con tutti dietro la linea del pallone che fa anche il Parma, o sbaglio?
Sì, è vero.
Almeno, è vero, se me lo dici, se me lo... Sì, poi dopo è un altro sport,
Sì, però non è che questi movimenti li hanno inventati Arteta o questa, cioè si facevano anche molti anni fa, li faceva anche il Milan di Sacchi, quindi sono cose che vengono replicate, dopodiché se hai dei giocatori bravi e applicati riescono bene, se no fai un pochino più fatica, ma sono cose, non voglio dire normali, ma sono cose che si fanno, insomma.
Poi dopo c'è una circolazione del pallone a un tocco che è diversa, ecco, rispetto a quella a cui siamo abituati, ma lì entro nel campo dell'altro sport. Sì.
Sì, insomma, sono squadre che sono molto più veloci, sono molto più tecniche, fanno tipi di allenamenti completamente diversi. È inutile.
Panchine incredibili, perché l'Arsenal a un certo punto ha messo Gabriel, Martinelli, Gyökeres e Rice, se li metti assieme sono 400 milioni in quattro, quindi.
Sì, ma insomma noi siamo sicuramente indietro a livello fisico, perché siamo indietro a livello fisico, siamo indietro a livello secondo me tecnico sicuramente e anche probabilmente tattico, perché noi continuiamo a non interpretare la partita su 90 minuti, ma la interpretiamo su 30, 40, 45 al massimo, quindi questo vale in tutto il campionato italiano, ma...
E lo dimostra anche il Napoli, perché poi è andato a pareggiare a Copenaghen, quindi
sì, ma non cioè non siamo come calcio italiano, quindi come club non siamo all'altezza chiaramente della Premier, del calcio inglese, che comunque ovviamente ha molti più soldi a disposizione,
è una variabile.
Dopodiché io dico, se hai tanti soldi a disposizione c'è anche il rischio di buttarli via, perché sai, se dai tanti soldi in mano a qualche dirigente italiano, c'è anche il caso che li butti via, guardiamo quello che ha comprato la Juve quest'anno, quindi tanto per fare un esempio.
Sì.
Bisogna saper prendere i giocatori e saperli far crescere, ecco.
Senti, alla luce di quello che hai visto nelle ultime gare, cosa ti piace del Parma e cosa non ti piace?
Ma mi piace che subisce poco, perché tutto sommato subisce pochi gol, e non mi piace chiaramente che abbia poca produzione offensiva, ma è il discorso della coperta corta.
È una questione di uomini?
È una questione di uomini, è una questione anche probabilmente in questo momento di mentalità, nel senso che l'allenatore ha chiaramente dato priorità alla fase difensiva rispetto alla fase offensiva. Chiaro che se tu attacchi con quattro uomini è un conto, se tu attacchi con sei uomini è un altro. Il discorso è tutto lì. Tu puoi mettere anche, no, non voglio dire Maradona, perché Maradona li scartava tutti, però puoi mettere anche un grandissimo giocatore nel Parma di oggi, uno solo non basta, fa fatica, fa fatica, quindi non è una questione soltanto e semplicemente di giocatori, è proprio un modo di essere della squadra, ecco.
Ma è una situazione secondo te sulla quale si può operare col mercato? Faresti qualcosa sul mercato alla luce di come sta andando
questa stagione? No,
Okay.
No, in questa stagione questo è il Parma e questo è quello che vedremo da qui alla fine della stagione. Dopodiché magari ci sarà qualche, come dire, potrà esserci, speriamo, qualche piccolo miglioramento, ma non puoi cambiare una struttura, proprio una base, è impossibile, a meno che tu non ne compri 10.
Sì.
Ma non credo che ne vogliano comprare 10 assolutamente, e non credo neanche che facciano o che abbiano intenzione di fare stravolgimenti al gruppo. Se ne va fuori qualcuno, magari qualcuno lo prendono, ma non penso che ci siano degli stravolgimenti.
Pensi che possa essere anche la classifica che detta poi inevitabilmente le priorità di mercato, e in questo momento verso la chiusura del mercato non è mai stata così buona in ottica Parma?
Sì, io credo anche questo, credo di sì, credo che questa possa essere una chiave di lettura. Di fatto comunque io credo che se tu hai un tot di punti di vantaggio, che sono poi 6-7, perché
sì. Con la Fiorentina sei avanti, sì.
Ecco, quindi 7 punti di vantaggio sono 3 partite. Tutto sommato è una squadra che grandi imbarcate non ne ha prese al momento. Io credo che loro puntino ad andare avanti così, ma non penso che ci siano, ripeto, dei clamorosi acquisti, né tantomeno delle clamorose cessioni. Verranno dati via dei giocatori che magari, insomma, tipo Lovic, appunto, che o Hernani, che comunque non rientravano nel cosiddetto progetto.
Così pare, almeno, perché siamo arrivati al 21, poi ci sono gli ultimi 10 giorni, vediamo.
Guarda, se va via Cutrone ne prenderanno uno.
E secondo te con Luvumbo potrebbe guadagnarci il Parma? Potrebbe inserirsi meglio di quanto ha fatto Cutrone?
Non lo so, dico che se non è zuppo è pan bagnato, perché non mi sembra che sia un grandissimo goleador. E poi ripeto, lì ci devi sempre arrivare con 6 giocatori, e invece noi ancora ci arriviamo con 4,
sì,
e quindi facciamo fatica.
Sì.
E quindi facciamo fatica.
È dura la vita di Pellegrino.
I giocatori non sono fenomenali. Quest'anno non dobbiamo mai dimenticare che quest'estate sono stati ceduti giocatori come Leoni, come Bonny, come Mann, come Som, insomma, giocatori che comunque erano stati importanti negli anni precedenti, e sono stati presi dei giocatori che stanno ancora ambientandosi, perché comunque un anno di ambientamento ci vuole, lo sta dimostrando Keita, che l'anno scorso ha fatto così e quest'anno sta facendo secondo me molto bene. Poi non è uno dei miei giocatori preferiti per come tipo di giocatore, però è un giocatore utilissimo.
Sì. Senti, chi è quello che secondo te sta facendo meglio del Parma dopo Pellegrino, che per me per distacco il giocatore, insomma, più in vetrina di tutti inevitabilmente?
Keita sicuro.
Keita.
Secondo me Keita sicuro.
E dietro?
Ma dietro, guarda, non dietro il Parma difende, secondo me, bene di squadra.
Sì.
Però poi sull'uno contro uno secondo me un pochino lascia ancora desiderare,
diciamo che questa evita tanto gli uno contro uno, al contrario,
esatto,
di Pecchia, giusto, se
esatto,
non sbaglio, eh?
Esattamente, perché Circati secondo me non è ancora al meglio della, cioè non è tornato il Circati di prima dell'infortunio. Del Prato nell'uno contro uno secondo me lascia un pochino troppa libertà all'avversario,
sì,
spesso crossano da quella parte, delle volte entrano, come è stato il caso di Colombo domenica, Valeri, sì. Valenti, non si sa mai quello che fa. Sì.
È forse quello che concede meno spazio, ma è quello che ha più amnesie. Cioè, sì, ogni tanto c'ha l'amnesia.
Sì, sì, ogni tanto gli scatta la luce e si spegne e ciao. Però, c'è da dire che come, diciamo così, difesa di squadra la fanno bene.
Sì.
Quindi magari bisogna cercare di non metterli in condizioni di fare gli uno contro uno, perché gli uno contro uno li soffrono.
Assolutamente, assolutamente. Allora, vediamo qualche messaggio. Chicco ci scrive: non credete che è meglio la difesa 3 che quella a 2/4? Chiedo un parere a Andrea.
Però allora bisogna dire difesa a 3 o a 5, se dice.
È più a 5 quella del PAM, o sbaglio?
Ripeto, è il solito discorso. È un giocatore in più in difesa o un giocatore in meno?
Sì.
Il discorso è molto semplice. Non è... Se tu giochi 5-3-2, vuol dire che hai 5 difensori, 3 centrocampisti e 2 attaccanti. Giusto?
Giusto.
È una questione di matematica. Se tu giochi 4, diciamo 4-4-2, cioè 4 centrocampisti e 4
difensori.
Sì. È proprio una questione matematica, c'hai un uomo in meno in grado di gestire la, diciamo così, la palla quando ce l'hai tu, ma il Parma tendenzialmente il pallone lo lascia agli altri.
Ci chiede invece questo ascoltatore che, visto la penuria di gol di un mercato fermo, secondo voi avrebbe senso convocare Mikola Jeschi della primavera, che ha fatto una quindicina di gol in meno partite, ha fatto più gol che partite giocate?
Sì, però aspettiamo un attimo, perché Mikola Jeschi mi pare che sia una prima punta. C'abbiamo Pellegrino, noi abbiamo bisogno di... abbiamo bisogno di mezze punte che facciano qualche cosa, che facciano scattare la scintilla. Abbiamo bisogno degli inserimenti di Sorensen, abbiamo bisogno soprattutto, secondo me perlomeno, di Oristanio e Ondrejka, dico i due che abbiamo adesso, sì, perché diano un pochino di vivacità a tutta la manovra.
Sì, sì,
questa
sì,
è la, secondo me, la chiave. Non abbiamo bisogno di una prima punta, prima punta ce l'abbiamo.
E tra l'altro faccio questo inciso con tutta la cautela, ma per predicare cautela, non per mettermi tra nella, perché ci sono tre messaggi su Mikola Jeschi nella squadra dei, per ormai si ragiona così, dei tifosi per uno, o se non sei tifoso sei contrario. La mia cautela nasce dal fatto, nell'analizzare i numeri, che Mikola Jeschi è un gennaio 2006, quindi ha 20 anni, ha un anno in più di Leoni, perché Leoni è un dicembre 2006, Brisby addirittura è un 2007, e gioca in un campionato primavera dove molte squadre fanno giocare i 2007 e i 2008. Giusto per capire quanto sia allenante e quanto... cioè, i gol non si negano, quindi tanto di cappello. Però, insomma, guardiamoli con cautela questi gol, o sbaglio?
Sono assolutamente d'accordo, anche perché tra il campionato primavera e il campionato di Serie A c'è il Po in mezzo, quindi ripeto, andrei veramente molto molto piano, e soprattutto io credo il Parma non abbia bisogno di una prima punta.
Sì.
Il Parma è scontento di Pellegrino? Non credo. Quindi,
no, direi di no.
Quindi bisogna andare a cercare quei giocatori che possono innescare Pellegrino o possono dare fantasia alla manovra. E quindi, siccome noi adesso abbiamo Ristagno e Ondrejka, penso soprattutto a loro.
Andrea, grazie come sempre per essere stato qui con noi.
Grazie a voi.
Ciao, 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 ciao. Davvero tanti messaggi su Mikolajewski. Noi ci fermiamo qualche istante, tra pochissimo torniamo.
Palla in tribuna. Mal di testa da rate esagerate, disturbi gastrici da mancanza di liquidità, ansia da bollette scadute. Il rimedio, il prestito che ti cura.
Cap Service è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci, la seconda parte di Palla in tribuna. Di fianco a Pellegrino ci vorrebbe un Bonni. C'è sul mercato, chiede Fabrizio, dopo proviamo a capirlo. E poi c'è un messaggio con tante domande che dopo girerà il nostro prossimo ospite, che è Enrico Cavalca. Ciao Enrico.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Un piacere ritrovarti sulle frequenze di Radio Parma. Allora, come stai vivendo questo momento del Parma? Soddisfatto, insoddisfatto, deluso, annoiato, contento?
Ma no, no, direi tutto sommato soddisfatto, contento, anche se secondo me si poteva fare qualcosa in più, perché in certe partite si poteva fare di più, in certe altre è andata bene così. Però tornando un attimo al messaggio di prima, che diceva di fianco a Pellegrino, ma quel ragazzo della primavera, quel Mikolajewski, che allora continua a fare doppiette, triplette nel campionato di primavera, portarlo in panchina così, tanto per fargli annusare il profumo della Serie A, cosa dici Marco?
Guarda, ne stavamo parlando adesso con Andrea Schianchi. Io ho mosso cautela, non il partito di chi promuove, chi boccia. Secondo me, se il Parma continua così, prima di tutto potrebbe avere spazio nel finale di campionato, però è una prima punta, ecco, questo, su questo
sì, d'accordo,
non
però
ci
in certe partite dove la situazione non si sblocca, dove potresti e vorresti fare di più, la vedo come così, qualche minuto, qualche assaggio, ripeto, è giovane e va usato con le pinze, però
sì, continua
a segnare. A noi uno che segna serve?
Serve. Allora, guarda quante domande ho in questo messaggio. Cosa ci serve? Punto interrogativo. Giocatori veloci per il contropiede che sappiano fare tutta la metà campo avversaria da soli, palla al piede? Punto di domanda. Giocatori esperti?
Devo rispondere una alla volta come rischia tutto?
Sì, dai.
Sì, la
sì.
Prima domanda è sì.
Sì.
Serve uno veloce.
Giocatori esperti?
Ni.
Ok.
Qualcuno ce l'abbiamo già.
Giocatori che ti permettono uno sbilanciamento più offensivo?
Ce li abbiamo, ma non sono veloci e forse non stanno dando quello che ci aspettavamo. Vedi un Drake, vedi un Ristagno.
Dobbiamo cambiare mezza squadra o dobbiamo aspettare che quelli che abbiamo crescano?
Questo è difficile.
Mezza squadra è tanta.
Mezza squadra è tanta. Quelli che aspetti, che abbiamo, fanno un po' fatica a crescere. Perché Oristagno un pochino di più ci si aspettava, Ondrejka era partito benissimo, poi purtroppo si è fatto male e adesso rientra in una dei migliori, speriamo che riprenda.
E poi la domanda finale che poi riassume il senso...
Quella del raddoppio.
Sì, del messaggio dice, svendiamo tutti come con Lovic e dichiariamo falliti i progetti precedenti?
Ma no, direi di no, ma perché?
Ma no.
Direi di no, Lovic non era male, Lovic, potevamo anche tenerlo, però probabilmente non sappiamo se ha chiesto lui di esserci seduto, non sappiamo se voleva giocare, cioè non siamo dentro lo spogliatoio per conoscere, però si poteva tenere, però hanno scelto di mandarlo in Turchia, in bocca al lupo a lui e se cresce lo riprendiamo.
Allora, tra i nomi che circolano adesso vado a citare, dato che per ora di mercato in questi giorni si parla solo del possibile, in questo momento frenato, scambio Cutrone-Luvumbo, poi ti chiederò un parere, Guglielmo Truppo su Parma Today fa il nome di Zakaria El Ouadi, terzino destro che può giocare anche a sinistra, 21 anni, gioca al Genk in Belgio.
Non lo conosco sinceramente, mi fido della proposta, però non saprei rispondere.
No, Cutrone invece Luumbo lo faresti?
Ma forse sì, perché a noi serve uno veloce, il ragazzo del Cagliari sicuramente più veloce di Cutrone. Cutrone è partito bene con quel gol che ha segnato all'inizio del campionato, poi sinceramente si è visto poco. Se lo scambio è alla pari si può fare,
anche perché aggiungo, tu hai vissuto insomma anche da dentro alla società, quando un giocatore, e mi sembra questo il caso, anche se ad esempio nella partita di Napoli ha dato tutto e questo gli va riconosciuto, non è contento,
certo.
E se si trova una soluzione con uno scambio così, è meglio farlo che tenersi in casa uno che è un mal di pancia, o sbaglio?
Assolutamente, anche perché poi è un mal di pancia pesante, vista l'età, vista l'esperienza, può anche essere un pochino nello spogliatoio un po' pesante, come dicevi giustamente tu. No, io lo farei, ripeto, grazie a Cutrone per l'impegno, però anche di lui si aspettava qualcosina in più, qualche gol in più, ha giocato poco, questo è vero, però me l'aspettavo un po' meglio.
Un po' meglio, sì. È una carriera che è un po' vicino a un crocevia importante. Per lui sarebbe la terza squadra in una stagione. Tra l'altro la trattativa, secondo me, è permessa dal fatto che non è sceso in campo col Como, altrimenti si doveva accontentare. Però insomma sta iniziando a cambiare tante squadre, nel caso appunto lasci anche
un po' troppe evidentemente.
Come la vedi a Bergamo? Anche l'anno scorso il Parma si è guadagnato la salvezza nel secondo tempo,
sì,
contro l'Atalanta,
tutti,
era un'altra
tutti.
Partita forse.
Esatto, un'altra partita, fine campionato, loro avevano ottenuto quello che cercavano, noi no, ma l'abbiamo ottenuto nel secondo tempo, è una partita difficile sicuramente, però ce la possiamo giocare, non so se il mister Questa adotterà la stessa tattica di Napoli, questo non lo so, o leggermente un po' più avanzato. Però io mi auguro che un punticino riusciamo a portarlo a casa, e un punticino alla volta in certe partite possono essere molto molto utili.
Eh sì, assolutamente. Allora, questo è Pippo che scrive invece, si scrive: sicuramente mancano due esterni bassi, destra e sinistra, non abbiamo sostituito Koulibaly. Un centrocampista con i piedi almeno decenti ed una seconda punta vera. Non dico di fare il mercato di Pisa e Lecce, ma la società deve dimostrare di volere la categoria, nonostante la classifica.
Sì, la classifica è molto corta, adesso non illudiamoci che in certe classifiche televisive ho visto il Parma dalla parte sinistra e questo mi ha riempito il cuore di gioia, però siamo non troppo distanti da certe posizioni pericolose. Quindi non illudiamoci, sarà un campionato lungo e difficile fino alla fine, però qualche sentore di ottimismo io ce l'ho sinceramente, perché già l'allenatore mi dà fiducia, dal di fuori sembra un gruppo molto unito, dopo poi quello che succede dentro il centro sportivo di Collecchio non lo sappiamo, però dal di fuori sembra una squadra unita, un bel gruppo.
Allora, tanti messaggi di mercato, perché effettivamente è un tema che una vita stuzzica le fantasie dei tifosi. Sarebbe cosa buona e giusta acquistare un esterno difensivo sinistro ed uno offensivo destro, venendo Anquist, che metto invece io tra parentesi, resta un grande punto interrogativo. Rimane sempre aperto il dubbio sulla affidabilità di Valenti, croce delizia, forse più croce, scrive Italo.
Ma è stato una delizia per un periodo che era, non dico un fenomeno, ma quasi. Poi ha avuto anche lui un infortunio e a rientro sta facendo la stessa fatica che faceva poi l'anno scorso. Ha fatto solo un periodo veramente di grande calcio. Con i suoi cross, la buttata
lì, Valenti, scrive Valenti, scusami.
Ah, non Valeri, No, Valenti, a parte qualche stupidatina difensiva, qualche leggerezza, a me non dispiace. Non mi sta dispiacendo,
infatti,
sinceramente.
Insomma, ha quei 10 minuti ogni tanto, però diciamo
quei 10 secondi, Marco,
sì.
Nel senso che fa delle cavolate, cioè, però molto pericolose, perché perde dei palloni importanti, fa degli interventi tipo quello la scorsa settimana che ha, si è fatto bere come un succo di frutta, però lo vedo bene. In difesa direi che siamo abbastanza a posto.
Chi è?
No, è chiaro, non sono fenomeni, quindi la cavolata la possono fare, però non li vedo male.
Chi è dopo Pellegrino il giocatore del Parma che ti è piaciuto di più quest'anno?
Beh, per il momento, per quel poco che ha giocato a caso infortunio, Cercati sicuramente. Cercati mi sta piacendo molto, e Keita anche. Keita, anche lui ha dei momenti che fa venire la pelle d'oca, fa tremare, però è forte, forte. Keita è forte, conquista tanti palloni, però deve imparare anche lui ad essere più perfetto, diciamo. È difficile, però no. Però, sì, ripeto, perde dei palloni che sono molto pericolosi.
Assolutamente, assolutamente. E altro messaggio qua: sapete che vi dico che con il 5-3-2 metterei in attacco Pellegrino e Milan Djuric, due giganti in avanti, no, per sbloccare. No, non sei d'accordo?
No. Djuric è bravo, un bravo ragazzo, lo stimo, però un po' anche lui come cotone, dai, non ormai. Vabbè, speriamo che
qui l'età è diversa anche.
È quello, capito? Adesso no. Di fianco a Pellegrino ci vuole uno veloce, ci voleva Raspadori, ci voleva. Però poi sull'altra strada, pazienza.
Sì. Infatti non era regalato.
Non era male.
Il nostro amico Luca ci manda la designazione arbitrale per questo turno. Allora, chi ci tocca? Poi tu li conosci, Juan Luca Sacchi di Macerata.
Discreto. Poi dopo ne vediamo di tutti i colori, VAR compreso, per cui è difficile fare pronostici anche sugli arbitri. Però non è male, dai. Ce ne sono di peggio.
Al VAR Nasca, Avar Marini. Allora, salutiamo il nostro amico Luca dell'ex Polleria, che secondo me è anche Enrico Cavalca di memoria, un grande tifoso del Parma.
Assolutamente, il grande Luca, assolutamente.
Lo salutiamo così e guarda, sto vedendo che ci scrive, secondo me ricambia. Andando avanti su questo tema, no, prima mi hai citato, mi hai detto la classifica è ancora corta. Sei d'accordo però che quelle che adesso c'è stato l'aggancio con della Fiorentina a Lecce, Lecce, Pisa ed Hellas abbiano non solo per la classifica una nomination più delle altre ad andar giù?
Hanno il favore del pronostico, sicuramente, però ti ripeto, se vinci un paio di partite, vedi Fiorentina sembra spacciata, però sì, adesso è già rientrata quasi nel gruppo, nonostante la perdita del presidente, ce l'aspettavamo tutti, sinceramente, perché la squadra è di buon livello. Però sì, sicuramente sono delle tre squadre in lizza per questa candidatura. Però stiamo attenti, cioè non ci illudiamo e non crediamo di essere già arrivati.
Enrico Cavalca, grazie Enrico per essere stato con noi.
Grazie a voi e forza Parma sempre.
Ciao. Allora, ci fermiamo. Un altro messaggio, leggiamo qua. Il vero problema è che tutto l'ambiente, sia tifosi che media, si sono adeguati alla mediocrità e se la fanno anche andare bene. Vedi i voti che sulla Gazzetta si danno ai giocatori, che con partite imbarazzanti vengono comunque premiati con delle sufficienze. Ciao da Romano. Allora, sono non lo so, io guardo i voti che do io e poi sul discorso della mediocrità sono un po' d'accordo. Ma è veramente un campionato che si è mediocrizzato, nel senso che si è abbassata molto l'asticella, perché non credo che se uno andasse a vedere le partite di chi sta dietro troverebbe delle partite molto più divertenti, molto più calcio. Forse il Sassuolo, diciamo che a pari del Parma, è quella di quelle che hanno 23 che fa il calcio migliore, ecco. Però l'asticella è quella e a volte, dal punto di vista del tifoso, può andar bene il fatto di salvare la categoria a discapito dello spettacolo, ma sono più punti di vista, ecco, quindi non lo so, la domanda è come l'uovo e la gallina, no? Preferireste giocare bene ed essere penultimi oppure va bene così? È così, quindi è un dibattito che può andare avanti per davvero tanto tempo. Allora, vediamo qua cosa ci scrive Bonaz. C'è bisogno del miglior Benek. Sono d'accordo con quello che ha detto Melli lunedì sera, che sottolineava per ora le deludenti prestazioni dei cosiddetti esterni di tre quarti, Oristani, Bernabeu, Andraica, Cutrone e Benek, che hanno penalizzato la fase offensiva della squadra. C'è da dire che il loro lavoro in fase difensiva, che chiede il mister, può incidere su questo, e un troppo sbilanciamento potrebbe incidere sulla cosiddetta coperta corta della squadra. Bisogna comunque cercare di alzare il livello di qualità dei giocatori col mercato, anche se ormai a fine gennaio viene dura. Ciao Gianluca! Mikko Lajewski, lasciamolo tranquillo, sta facendo bene in primavera. Se poi dovessimo salvarci qualche giornata prima dell'ultima, sarà difficile, possiamo premiarlo con delle presenze in A. Io sono d'accordo con Lorenzo che ci ha scritto adesso. Propongo alla società di chiedere Samardžić all'Atalanta, Baldanzi alla Roma, Skjelderup rilanciando al Benfica, El Wadi e siamo più che a posto, ma dubito arrivino chissà quali giocatori, visto che Kraso ha chiuso i rubinetti già da tempo, scrive Filippo. Vediamo altri messaggi, ma dopo la pubblicità.
Palla in tribuna.
Hai sentito la novità? QC Salso Maggiore ha aperto le sue porte nell'incanto dello storico Palazzo Berzieri. Vasche panoramiche, saune, salotti profumati e suggestivi percorsi sensoriali ti aspettano per regalarti un'esperienza di puro benessere. Prenota la tua fuga di relax sul sito qcterme.com.
Palla in tribuna. In studio Marco Palestrazzi.
Messaggio sagace quello di Gianmarco. Buona giornata, secondo me nessuno ha capito che l'Uvumbo il Parma lo compra sì, ma per il campionato di portoghese, e sottintende appunto la trattativa del Kraus Group per un club lusitano. Interessante questa tua deviazione, questo è Davidone secondo me. Collegato solo ora, ho sentito il discorso mediocrità, sono d'accordo anche io che il campionato è piuttosto mediocre, vediamo le tre pappine prese dall'Inter o il pareggio del Napoli contro gli eschimesi. Io, come tu sai, sono d'accordo che preferisco giocare male o mediocremente vincere, poi una volta salvi facciamo tutti gli esperimenti che si vuole. Sì, però la questione di giocare bene non è questione di esperimenti, cioè, o fai un calcio di un certo tipo o lo fai di un altro, quindi secondo me non è che il Parma, se a un certo punto arriva a 35 punti, si mette a giocare un calcio totalmente offensivo. Se la coperta è quella, il calcio che riesce a fare forse è solo quello, ecco, anche questione di uomini, non so, poi dopo ovviamente ci mette anche l'impronta all'allenatore, che con la squadra che ha sceglie questo tipo di gioco. Allora, tra poco avremo con noi un grande tifoso del Parma, anzi dovrebbe essere collegato, ed è Paolo Nori. Ciao Paolo.
Sono qua, ciao, buongiorno. Ciao.
Allora, intanto questo per me è un inedito, perché io non ho mai avuto al telefono a Palla in Tribuna un premio Sant'Ilario.
immagino l'emozione.
Sì, infatti guarda, mi tremano un po' le gambe, come secondo me sono tremate a te all'ultima partita, ma più che per l'andamento della partita, perché di solito la guardi in curva, no?
Sì, no, io la guardo... Gli ultimi due anni ho preso un abbonamento in tribuna.
In tribuna.
Mi hanno regalato un abbonamento in tribuna, però non ero
al tuo posto.
L'ultima partita ero in tribuna autorità, che è un po' più in alto, ed ero di fianco a Osio, ero tra Osio e Apolloni.
Ah, eri insomma il raccordo di centrocampo tra Osio e Apolloni, praticamente.
Esatto. Poveretti, ne hanno avuti dei migliori. Ecco.
Però insomma magari ti hanno aiutato ad ambientarti a un contesto un po' diverso rispetto al solito.
Sì, è stato singolare della partita da lì, anche se cioè, rispetto al mio posto in tribuna sono solo 20 metri più in alto, ecco. Però non sembrava neanche una, c'avevo il sindaco davanti, poi ero con un mio amico Pietro Sermonti, che è molto simpatico, è stato una partita, però anche contro il Genoa ho sofferto, ecco. Quest'anno è un anno di sofferenza. Si fa fatica.
Senti, ma ti sta piacendo questo, insomma, questo andazzo del Parma, il rendimento, la classifica, come sta costruendo la squadra e anche eventualmente il gioco di questa?
Allora, il gioco lo vediamo un po', cioè l'azione principale del Parma è la rimessa laterale di Valenti. Era un colpo di testa, no, però è incredibile, cioè, noi abbiamo fatto forse 14 gol.
Sì.
E con 14 gol abbiamo 23 punti, cioè una cosa stupefacente, cioè ammirevole il lavoro di questa da un punto di vista dei risultati, ecco, perché noi, io non ho ancora capito bene questa squadra, ma mi sembra che abbiamo una squadra più debole di quella dell'anno scorso.
Così si dice, così insomma. Ma,
no, anche noi, anch'io che ne capisco poco, cioè, avevamo Leoni, avevamo Bonni, avevamo Mann, che anche se insomma non è stato continuo tutto l'anno, ma è uno con un potenziale molto forte. Ecco. E quest'anno i sostituti non li abbiamo ancora visti tanto, no? Frigno si è fatto male, Troilo e Ndiaye insomma non hanno dato ancora un grande contributo. E Ondrejka, che l'anno scorso ha fatto molto bene, quest'anno ancora non si è praticamente visto. E nonostante questo andiamo meglio l'anno scorso, cioè abbiamo più punti, prendiamo pochi gol, quindi io questa è, tanto a me è piaciuto molto. Io ho visto in televisione, insomma, sullo schermo la partita col Napoli, no?
Sì.
Anche lì una grande sofferenza, e alla fine è stata una grande soddisfazione, però anche ci hanno difesi benissimo. Alla fine, quando hanno intervistato questa non sembrava neanche contento. Era uno, cioè uno che ha la consapevolezza che sta facendo un lavoro difficile e che vuole a tutti i costi saltarci fuori. A me piace questo atteggiamento.
Grandissima serietà. Allora, guarda, arrivano dei messaggi per Paolo. Questo è un ascoltatore o un'ascoltatrice che non si firma. Grande Paolo, un arcobaleno tra noi tifosi trogloditi. Allora Davidone scrive: Paolo Nori è un grande, nonostante sia lontano da Parma spesso è un vero parmigiano, le dichiarazioni al premio Sant'Ilario sono assolutamente encomiabili, tanti complimenti, ci scrive. E invece ci ha scritto adesso Stefano: se il Parma non ti facesse soffrire non ti piacerebbe così tanto vederlo, scrive Stefano. Invece
io dico sempre che ci sono due cose, a me piacciono due cose che fanno piangere: la letteratura russa e le partite del Parma. Quando ho detto questa cosa per la prima volta al mio amico che è venuto a vedere la partita con me, Pietro Sermonti, che è tifoso della Juve, lui mi ha risposto: non dirlo a me. E io gli ho detto: Pietro, te tieni per la Juve, non ti vergogni, siete quelli che avete vinto di più. E lui mi ha detto: noi siamo arrivati 16 volte secondi. Effettivamente, anche quelli, cioè il calcio è quella roba lì, è stare male, anche per quelli che...
Ah sì, assolutamente.
È una gara che non finisce mai. Loro poi hanno perso 7 finali, credo. Cioè, non deve essere semplice neanche essere tifosi della Juve e poi, poverini, cioè, è molto meglio essere tifosi del Parma, noi lo sappiamo.
Tra l'altro la prossima in casa è con la Juventus, il primo febbraio. Sarete di fianco anche alla prossima?
Lui non vuole vedere, perché abbiamo visto insieme Juventus-Parma l'anno scorso.
Ah.
È stato 2-2. E noi...
L'anno scorso abbiamo vinto, eh?
No,
quello là.
Sì, io Parma Juventus non l'ho mica visto. E lui, dopo quella partita lì, che la Juve ha rischiato di perdere,
sì,
lui è molto superstizioso. Ha detto che non vuol più vedere le partite della Juve con me perché porto sfortuna.
Allora, noi cercheremo di fare in modo che
il mio posto in tribuna, nella tribuna Petito.
Gli regaliamo un biglietto in modo che ti stia vicino.
Non viene mica.
Ma secondo te con l'Atalanta e con la Juve potrebbe esserci così un guizzo e un salto di qualità? Te lo aspetti o ti aspetti invece un campionato, come un pochino mi hai anticipato anche prima, di sofferenza punto a punto? Qualcuno in casa Juve un tempo avrebbe detto a cortomuso, ecco, quello che ha inventato, cioè il modo di dire utilizzato da Allegri.
Io non lo so, io credo che il Parma sia bravo a non far giocare bene le altre. Ecco, io quest'anno le partite che ho visto, noi col Como per esempio meritavamo di vincere noi, Como che va a vincere 3-0 con la Lazio, cioè, e io ho visto raramente il Parma andare sotto, con l'Inter e col Bologna, le due partite che abbiamo perso, però con l'Inter fino al 94esimo eravamo 1-0, ecco. Col Milan in primo tempo loro stanno un po' massacrati, poi abbiamo pareggiato 2-2, ecco. Quindi io, se fino adesso noi, dopo questa squadra qua dovrebbe, ecco, fare un scatto in avanti, sono le cose, i due tre quarti, Ondrejka e Oristanio contro Genoa non si sono praticamente visti, ecco.
No.
Lì tra centrocampo e attacco ci vorrebbe qualcosa in più, ecco, ci vorrebbe, e questo col lavoro forse pian piano viene fuori. Adesso sono tre partite, Atalanta, Bologna e Juventus, che sono molto faticose ma anche molto interessanti, ecco, pericolose, ma anche può essere anche un'opportunità per fare un passo avanti.
Ecco, a Bologna ci vai? O è una situazione difficile? No, ci vai?
No, no, a Bologna ci vado con mia moglie che tiene per il Bologna, è la prima volta che viene a vedere una partita di calcio, è una cosa memorabile.
Vabbè.
No, io ci vado volentieri. Bologna, la partita più bella della mia vita, l'ho vista nel 2005, beh, lo spareggio Bologna-Parma, che io ho visto tra i tifosi bolognesi perché ero con i parenti ci vado sempre volentieri a vedere Bologna-Parma.
Assolutamente, sempre se non ti sequestrano dei libri all'ingresso, come ricordo.
Esatto, è successo una volta, sì, è successo.
Non speriamo di no. Se nel decreto sicurezza sia incluso anche quello. Allora, Joe64 scrive: Nori, parole semplici ma efficaci, simpaticissimo. Guarda che ti seguono su sta... Beh, voi, per chi non lo sapesse, insomma, su Telegram, Paolo Nori...
Sì, io ho un profilo, sì, sì, dove parlo del Parma, che si intitola Esiste un'altra squadra?
E c'è tutta la tua sofferenza sempre, è inevitabile, che tu la veda o non la veda la partita.
Sì, io scrivo sempre, anche quando non riesco, delle volte io sono su un palco teatrale, per esempio, cioè sto recitando e non posso, oppure sto facendo una... Perché questa è una cosa un po' incivile, secondo me, che noi non sappiamo il calendario delle partite prima, ecco, come succede in Inghilterra. Se lo sapessimo prima io prenderei gli impegni quando Parma non gioca, ma non posso farlo, quindi spesso io sabato e domenica lavoro, e dovendo decidere prima, spesso coincide con la... È stato una volta, io ho scritto un libretto, il libretto di un'opera lirica che ha debuttato quest'anno alla Scala, di Silvia Colasanti. Quando il Parma giocava a Verona, e io sono andato, quando è finita l'opera, ho guardato il risultato, il Parma ha vinto, e sono andato a prendere gli applausi, e mi sembrava che il teatro alla Scala, pieno, applaudissero il Parma. È stato un momento bellissimo. Io ero così contento del fatto che avevamo vinto contro una diretta avversaria, e mi sembrava che tutto il pubblico lo sapesse, che fosse un applauso al padre.
Hai esultato praticamente più che prendere.
Esatto.
Allora Paolo, io ti ringrazio tanto perché siamo arrivati quasi in chiusura di trasmissione, è stato come altre volte davvero un piacere fare due chiacchiere, e arrivano tanti messaggi. Addirittura Davidone chiede: quando è che vedremo Paolo fare la regia di un'opera lirica?
No, la regia non sarei in grado. Forse un altro libretto, è stato bellissimo scrivere un libretto di un'opera con Silvia Colasanti, che è una grande musicista. Se mi chiederà di farne un'altra, io lo faccio volentieri. Magari sarebbe bello un'opera lirica sul Parma, però non esageriamo.
Chissà che non sia nata un'idea qui a Palla in Tribuna. Intanto ancora grazie davvero a Paolo Nori, grazie, per essere stato con noi.
Grazie a te, ciao Marco.
Ciao, 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 ciao. Ultimi messaggi, allora. L'allenatore ci mette molto del suo. Io ho visto una Grecia vincere un europeo senza avere chissà quali giocatori, ci scrive questo ascoltatore. Sì, mettendosi in 11 dietro la linea del pallone difendendo, quindi assolutamente. Il Como è l'unica squadra di Serie A che gioca un bel calcio. Ma scusate, alzi la mano chi sente la mancanza di Suzuki, Italo. Oggi compie gli anni Gabriele Pinex, gialloblu. Il nostro amico Luca ci scrive. Questo credo sia Chicco, sì. Questo non è mai stato esonerato in vita sua, puntini puntini. Giustamente come prima panchina nella sua vita vuole salvarsi in tutti i sensi. Il suo gioco è non prenderle e lo fa molto bene, ci scrive. Osservazione quindi di Chicco. Siamo in chiusura. Io ringrazio tantissimi i nostri ospiti. Stasera c'è calciomercato alle 21 su 12 TV Parma. Simonetta in regia e a domani. A domani con Palla in Tribuna alle 14. Ciao.